Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Questa è la parola, amici e fratelli, che noi, la parola del Vangelo che noi siamo meno disposti a credere, meno disposti ad accogliere, perché fondamentalmente perché non la capiamo, ma anche perché abbiamo un sano sospetto nei confronti di questa raccomandazione, di questa valutazione che fa Gesù. Perché noi saremmo le Marte che direbbero a Gesù: Signore, guarda un po' mio marito, guarda un po' mia moglie, guarda mia cognata, guarda mia suocera, guarda che fanno. Non fanno quello che dovrebbero, perché non glielo dici? In questo caso poi l'argomento che sembra così al centro addirittura è ancora meno credibile. Marta si sta dando da fare perché è arrivato Gesù, è un ospite molto particolare. Maria invece se ne sta là a guardare mentre parla e non fa niente. Quindi è ragionevole che Marta si lamenti, noi questo diremo, questo abbiamo nel cuore. E quando Gesù dice al termine che Maria si è scelta la parte migliore, proprio questo non riusciamo a comprendere. Qual è questa parte migliore che Maria si è scelta al posto di Marta, che invece è occupata in molte cose? Io non voglio entrare nella questione di contemplazione e azione. Io vorrei che voi, che insieme a me, che capissimo una cosa, e la prima lettura ci aiuta molto, vi ricordate, alle querce di Mamre, Abramo e Sara si trovano con la loro tenda presso Sodoma, sta venendo Dio a fare giustizia di Sodoma, viene a incontrare Abramo, tre uomini, tre angeli incontrano Abramo, Abramo si riferisce loro come a una persona sola, la Chiesa vi ha voluto vedere una prefigurazione della Trinità, cioè una prefigurazione del rapporto che il Dio Trino desidera avere con l'uomo. Sapete perché? Perché il Dio Trino è tale perché vive una realtà trascendente, altissima e santissima, ma è tale perché vuole operare nella storia e vi opera come Padre Creatore, come Figlio Salvatore e come Spirito Santo Amore, cioè come garante delle relazioni tra gli uomini e con Dio. Allora il Dio Trino viene a incontrare l'uomo al quale ha fatto una promessa: sarà il padre di una moltitudine, e viene a dire a quest'uomo: ti ho detto che saresti stato il padre di una moltitudine, tra un anno tornerò e tu avrai un figlio. Nella concreta impossibilità di Abramo e di Sara, lo sappiamo. E Abramo non dice quello che diremo noi: ma Signore, ma come vuoi che sia possibile un prodigio come questo? Noi siamo incapacitati dall'età, dalle condizioni in cui ci troviamo. Ma dice Abramo: Signore, fermati, non passare senza fermarti. Io desidero ascoltare quello che hai da dire alla mia vita, perché credo che questo è il tempo in cui tu mi stai visitando. Ecco cos'è al centro di questo racconto, amici: il tempo in cui Dio decide di visitarci, non solo per farci una promessa, ce l'ha già fatta nel battesimo, ma per dirci quando e come la attuerà. Allora noi lo stiamo aspettando perché ci incontri a raccontarci che cosa farà con la nostra vita, attraverso la nostra vita, per la vita del mondo. Che cosa farà? Avete compreso tutto questo? Al battesimo ci fu fatta questa promessa, non ne eravamo consapevoli. Oggi aspettiamo nell'Eucaristia, nell'ascolto della parola, che questa promessa diventi carne, diventi attuale, diventi per noi una realtà concreta. Noi aspettiamo cioè che una parola oggi sciolga le nostre angustie, sciolga i nodi dei nostri sospetti, delle nostre difficoltà e ci faccia entrare in questa comunione con Dio e ci faccia costruire un edificio spirituale, il regno, il regno. Allora, se avete compreso questo, se avete compreso qual è il nostro rapporto con Dio che ci viene incontro per operare insieme a noi e con noi e per portare a compimento quelle promesse che ci ha fatto, torniamo nel racconto di Marta e Maria. Nella mentalità ebraica per 6 giorni lavora l'uomo, ma quei 6 giorni non hanno senso, non hanno persino un nome nella lingua ebraica. Solo un giorno ha un nome, quel giorno è il sabato, il giorno in cui l'uomo si astiene dal lavoro, così come aveva fatto Dio al tempo della creazione. Un giorno dedicato all'incontro tra Dio e l'uomo, per dire che nel riposo di Dio e dell'uomo là comincia la manifestazione della volontà di Dio. 6 giorni per cercare Dio, un giorno per averlo gratuitamente. Maria allora diventa la celebrazione del sabato, diventa la manifestazione del giorno in cui Dio finalmente parla. Maria fa parte di un popolo al quale Dio aveva fatto delle promesse, ma ancora non le aveva viste realizzarsi. Quando Gesù entra nella storia di Marta e Maria, le promesse diventano carne. La parola che avevano ascoltato diventa visibile, direbbe Giovanni l'Evangelista nella sua prima lettera. Ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che le nostre orecchie hanno udito, ciò che le nostre mani hanno toccato, il verbo della vita, il verbo fatto uomo. Noi questo annunciamo. Allora Maria si trova davanti al compimento della promessa, vede con i propri occhi ciò che Dio aveva promesso ai padri e inaugura un sabato, inaugura un tempo gratuito, inaugura un tempo in cui non bisogna più affannarsi per cercare, perché Dio è già tutto in tutti. Maria è l'esempio, Maria di Magdala, Maria è l'esempio dell'attesa compiuta. Marta ancora si sta affannando, non ha ancora compreso. Capisci allora che cosa ci sta dicendo il Signore in questa parola? Ci sta dicendo: guarda, preparati a sapere qual è il tempo, preparati ad attendere questa manifestazione della volontà di Dio nella tua vita. Cercala con tutto te stesso, ma il giorno che dovessi vederla arrivare, ferma ogni attività. Dedica il cuore completamente a Lui e tutta l'attenzione e tutto ciò che ti riguarda, tutti i tuoi affetti, tutto quello che fa la tua vita, dedicala solamente a Dio. Qua noi ci troviamo incapaci e diciamo: Signore, ma noi come facciamo a dedicare tutto a Te? Persino il tuo giorno, il giorno in cui dovremmo cercarti, noi siamo pieni di tante altre cose. Anche uno sbullone del giorno ci mette paura. Come facciamo ad entrare in questo sabato? Come si fa invece a celebrare questo sabato? Ricordandoci qual è il senso di questo incontro. Lo diceva Paolo nella lettera ai Colossesi. Quello che noi stiamo pensando e desiderando e predicando e annunciando è Cristo in noi, speranza della gloria. Non un sentimento buono, non un modo buono per comportarci, ma tutto il pensiero di Dio dentro di noi come attuazione del regno. Questa è la nostra vocazione, questo è il nostro cristianesimo, questa è tutta la nostra fede, tutto ciò che siamo tenuti a credere e a manifestare. Vi ricordate quando Gesù al termine della sua predicazione, della sua vita, guarda verso Gerusalemme dal Monte degli Ulivi? Non dice: Gerusalemme, non ti sei convertita. Dice: Gerusalemme, non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Questa parola ti dice allora: Maria, conosci il tempo in cui Dio ti sta visitando, riconosci la parola che ti sta venendo incontro. Se fai fatica a comprenderla, preparati, fatti informare, fatti guidare, fatti educare dalla Chiesa, ma preparati ad incontrarla. Sai perché? Perché il giorno in cui tu la incontrasti, sperimenteresti quello che ha sperimentato Maria di Magdala, lo guarderesti e vedresti te stesso in lui, lo incontreresti e troveresti tutti i tuoi desideri realizzati in lui, lo ameresti e ameresti. avresti la tua stessa vita e ti sei costato così tanto come lui fino ad oggi. Questo è il premio che Dio non ha messo davanti ai nostri occhi solamente, ma al centro della nostra esistenza, e costantemente lo alimenta perché noi ci lasciamo convincere e ci dirigiamo volentieri verso sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu hai chiamato la tua Chiesa perché diventasse la tua sposa santa. Da lontano tu l'hai osservata, l'hai rivestita, l'hai fatta diventare regina tra le nazioni. Degnati, Padre Santo, di mandare il tuo Spirito perché diventi il luogo, ancora e sempre, della conversione degli uomini, della celebrazione del Regno, dell'incontro con te. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa, in questo viaggio insieme alla gioventù, ritrovi il vigore, non perda il coraggio e la forza di portare a compimento l'opera che ha iniziato. Donagli, oh Signore, il coraggio e la parresia, la forza d'animo, la forza interiore per combattere contro le strutture asfittiche che rendono il Vangelo talvolta così poco credibile. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che sono nell'affanno e nel dolore, per quelli che nel lavoro dei giorni non riescono a scorgere una scintilla del tuo amore misericordioso, non riescono a intravedere la bellezza del Regno e a vivere nella gratuità dell'amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che rinunciano alla propria esistenza e a cercare le tue vie, celebrarle in mezzo agli uomini. Dona loro la forza e il coraggio, la passione per il Vangelo, che vivano delle grazie che il tuo Spirito costantemente elargisce agli uomini. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Fagli entrare nel tuo riposo. Fa conoscere loro la dolcezza delle tue parole. Falli diventare pratici delle vie del tuo Figlio. Dona sempre loro.